Allora, come annunciato, abbiamo in collegamento con noi per parlare di questa ricorrenza, e cioè i 200 anni della nascita di Friedrich Engels, Giuseppe Di Marco, che presento, professore ordinario di filosofia della storia e di etica e filosofia dell'economia presso l'Università Federico II di Napoli. È socio dell'Accademia Pontaniana e dell'Accademia di Scienze Morali e Politiche della Società Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti di Napoli e una lunga serie di altri titoli che mi perdonerai, Giuseppe, ma non leggo, per brevità, non per altro. Giuseppe Di Marco è stato peraltro gradito ospite nostro in diverse trasmissioni nel passato e quindi siamo sempre contenti di averlo ai nostri microfoni. Giovanni Sgrò è docente di storia della filosofia e si è occupato a lungo della formazione filosofica e politica del giovane Marx. Ha pubblicato numerosi articoli su Marx ed Engels ed è autore di un volume sulle edizioni tedesche e italiane delle opere di Marx e di un volume sull'opera filosofica dell'ultimo Engels, che è proprio il personaggio di cui parleremo oggi. Prima, detto questo e dandovi il benvenuto ai microfoni di Radio Onda Rossa, permettetemi di introdurvi con un aneddoto che io ricordo con una certa curiosità e parla del monumento a Marx ed Engels che sta a Berlino, un monumento molto famoso, dove forse il più famoso di loro due, dove si vede Marx seduto e Engels in piedi al suo fianco. E tanto per rivelare cosa c'è dietro questa posizione, cioè molti si chiedono sempre perché Engels sta in piedi e Marx sta seduto, la risposta è molto semplice, è perché lo scultore, non avendo a disposizione per ovvi motivi le persone che posavano per lui, ha preso spunto da una fotografia dell'epoca dove i due sono ritratti in quel modo lì. Il monumento è stato inaugurato nel 1986 e lo volle Honecker, il capo della DDR all'epoca, è sempre stato nella zona centrale di Berlino Est, vicino ad Alexanderplatz. Nel 1990, quindi all'indomani della caduta del muro di Berlino e dell'imminente tracollo dell'Unione Sovietica, una mano benevolente scrisse ai piedi di quel monumento, in tedesco ovviamente, Wir sind unschuld. Chiedo scusa per la pronuncia, ma una frase che vuol dire noi siamo innocenti, quasi a scongiurare qualche ritorsione o qualche vandalismo che per la verità in Germania, in altri posti sì, ma in Germania non fu realizzato verso le statue che rappresentavano i simboli del socialismo. Poi successe che nel 2012 invece l'allora ministro delle costruzioni dell'epoca ebbe voglia di spostare e fece proprio una campagna per spostare il monumento di Marx ed Engels nel cimitero dei socialisti a Friedrichsfalde, che è nell'estrema periferia della città. Allora, perché ho voluto partire da questo aneddoto? Perché è evidente che qui non si tratta delle vicissitudini di un monumento, quanto della storia, diciamo così, e delle opere di questi due grandi personaggi. Opere e storia che si vorrebbero legare in un cimitero, come per quanto riguardava il ministro delle costruzioni della Germania di quegli anni lì, o nella migliore delle ipotesi in qualche museo, proprio a testimoniare che Marx ed Engels sono dei reperti archeologici. Ora, secondo noi, e voi mi permetterete se vi accomuno in questa mia considerazione, le cose sono tutt'altro che superate da questo punto di vista. Però E proprio perché oggi parliamo di Engels, approfittando appunto della ricorrenza dei 200 anni della nascita, con voi vorremmo far capire, far comprendere ai nostri ascoltatori e ascoltatrici quali sono i motivi e gli ambiti di riflessione per cui le opere di Engels, che oggi ricordiamo, viceversa, sono ancora di grande attualità. Detto questo, appunto, lascio la parola a voi e in particolare a Giovanni per dare inizio a questa discussione.
Sì, Giorgio, hai detto benissimo. Engels è un personaggio complesso e affascinante che ha svolto un ruolo di primo ordine nel movimento operaio dell'Ottocento e anche nelle vicende culturali e politiche del marxismo del Novecento. È un personaggio però anche controverso, discusso e criticato da più parti e per varie ragioni. Noi però oggi, in occasione del 200° anniversario della sua nascita, vogliamo cercare di mettere in luce alcuni aspetti indubbiamente ancora molto attuali della sua opera e del suo pensiero, soffermandoci in particolare su tre tematiche: le migrazioni di popoli, le differenze di genere e la questione ambientale. E lo faremo a partire da tre citazioni, da tre passi che abbiamo selezionato. Le prime due citazioni sono tratte dalla situazione della classe operaia in Inghilterra, un'opera giovanile di Engels, la scrive nel 1844 e poi la pubblica l'anno seguente, nel 1845. Un'opera giovanile che però può essere considerata una delle prime inchieste sulla condizione operaia, nonché anche uno dei classici della sociologia del lavoro industriale. Mentre poi la terza e ultima citazione è tratta dall'Anti-Dürring, scritto negli anni 1876-1878, opera che è stata più volte considerata, a torto o a ragione, come una sorta di enciclopedia della concezione marxista del mondo. Premesso questo, iniziamo con la prima tematica, quindi con le migrazioni di popoli, e nel capitolo della situazione della classe operaia in Inghilterra, dedicato alla immigrazione irlandese, un tema che ha interessato Engels per molto, per tanti anni, ecco, in questo capitolo, dedicato all'immigrazione irlandese, Engels descrive dettagliatamente le condizioni misere e precarie in cui vivevano e lavoravano gli immigrati irlandesi nelle città industriali di Inghilterra e coglie, già nel 1844, quindi molto prima di Marx, coglie il rapporto esistente tra esercito industriale di riserva, concorrenza tra operai e la determinazione del livello del salario. Però adesso lasciamo parlare Engels. Cito dal volume quarto delle opere complete dell'edizione Editori Riuniti, pagina 326, per chi volesse poi magari andare a leggere anche il contesto. Scrive Engels: "E questo, quindi è l'immigrato irlandese, è questo il concorrente contro cui è costretto a lottare l'operaio inglese, un concorrente che si trova sul più basso gradino possibile in un paese civile e che appunto per questo, appunto perché si trova sul gradino più basso della società, ha bisogno di un salario minore di qualunque altro. Perciò è del tutto inevitabile che il salario dell'operaio inglese si abbassi di conseguenza sempre di più in tutti i settori in cui entra l'immigrato irlandese a fargli concorrenza. E questi settori in cui l'immigrato irlandese entra a fare concorrenza all'operaio inglese sono tutti quelli che esigono poca o nessuna abilità. Oggi diremmo lavoro non qualificato, non professionale, non qualificato. Senza dubbio, conclude Engels, l'irlandese sregolato, volubile e anche ubriacone, non è adatto per quei lavori che richiedono un lungo tirocinio o un'attività regolare e costante, quindi una lunga formazione professionale. Qui finisce la citazione di Engels e questo è un tema di grande attualità, in quanto noi oggi sappiamo che il capitale, creando il mercato mondiale, non permette solo la circolazione delle merci su scala globale, bensì anche e soprattutto la circolazione di lavoratori, di forza lavoro. E su questo tema adesso lascio la parola al caro Peppe Di Marco.
E allora, intanto salve, buona giornata a tutti e a tutte. E insomma, entro subito il tema perché Gianni, carissimo Gianni, ci ha letto, ci ha prospettato una citazione da questo testo meraviglioso di Engels sulla situazione della classe operaia in Inghilterra, che uno dice subito, ma è proprio oggi, certamente.
Scusami Giuseppe, puoi avvicinarti un pochino a...
Ecco, sì,
Grazie.
come va? Mi senti adesso? Ecco, allora dicevo, tu dici, sembra veramente oggi, certo, ed è oggi. Solo però adesso non cadere nel discorso come attuale Engels, che di solito lo si dice per tutti quanti di cui ci stanno le ricorrenze, come attuale, diciamo invece una cosa molto più netta, che pure Gianni ha detto con assoluta precisione nella presentazione del fatto della situazione della classe operaia in Inghilterra. Perché Engels e Marx, e tutti e due insieme, con il loro intenso lavoro di collaborazione, sono attuali? Non solo perché è attuale, c'è il modo di produzione capitalistico, ma perché il modo di produzione capitalistico presenta le caratteristiche contraddizioni del suo processo di accumulazione che spingono la contraddizione fino al punto che richiedono la necessità di un cambiamento di forma di società, la necessità di una soppressione di questa forma di produzione e quindi della piena emancipazione umana. Questo è il punto. Ma a ben vedere questo è il punto centrale di tutta quanta l'analisi di Marx e Engels, cioè non si tratta assolutamente di asettici strumenti analitici e basta, che ci possono servire, oggi si dice molto pure tra i compagni, come cassetta degli attrezzi. No, no, non si tratta di un martello o di un giravite, si tratta invece della analisi che fa vedere la necessità ineluttabile di un cambiamento di forma di società. Come quando avviene, beh, questo lo dobbiamo chiedere all'azione collettiva di tutti quanti gli individui che, come dicevano tutti e due nel trilogio tedesco, si fanno reciprocamente, stanno in un'azione reciproca e quello che fanno non lo sanno immediatamente, no? E quindi producono azioni i cui effetti non sono immediatamente controllabili perché per fare questo ci vuole una società dove gli uomini abbiano preso veramente in mano le loro condizioni di vita. Ecco, quindi questa attualità è proprio dal fatto che il modo di produzione capitalistico, che è un modo di produzione che chiaramente ha una lunga storia, quindi dobbiamo guardare sul tempo lungo, l'attualità si presenta esattamente in questa maniera. E allora, arriviamo alla citazione che dicevo sempre oggi. Gianni già diceva con chiarezza, Gianni naturalmente, se tieni qualche cosa da dire, da osservare, e anche tu Giorgio, insomma, fatelo tranquillamente, così se no, così non è un monologo. Ma allora, Engels ci ha presentato questa questione, e cioè che il capitale tiene un'arma potentissima per avere a che fare con la classe operaia, e cioè quella di giocare sulla divisione tra occupati e disoccupati. Questo è il punto centrale, cioè sulla divisione tra coloro che hanno lavoro e coloro che cercano lavoro. Allora, le migrazioni sono per esempio il terreno caratteristico dove questo avviene, non solo le migrazioni, sia chiaro, non è che l'esercito industriale di riserva, come certe volte si sente dire in giro, sono gli immigrati, perché innanzitutto nella prospettazione di tutto questo il proletario chi è? Il proletario è colui che lavora e domani può perdere il posto di lavoro. Quelli di noi della generazione più anziana, diciamo, pensiamo alla situazione che si aprì in America dopo gli anni 30, il welfare, il New Deal e poi dopo lo Stato sociale. Ma gli spiriti animali del capitalismo, quelli che a partire dagli anni 80, insomma, chiaramente sono venuti fuori in tutta la sua chiarezza e ci hanno fatto vedere quella che dicevamo l'attualità. Nella descrizione di Marx e Engels, e un'altra è che il proletario, secondo la definizione di Marx, è colui che produce capitale e che viene gettato sul lastrico ogni qualvolta le sue, appunto, non risponde ai bisogni di mestiere capitale. E allora, per fare questo, per esempio, il capitolo migrazione, il momento della migrazione, che Engels, così come Engels ce lo descrive, e ce lo descrive, Gianni lo ricordava, insomma, quando ancora era al di là da venire la grande scoperta di Marx del plusvalore e quindi poi di tutto quello che ne derivava e quindi poi del processo di riproduzione capitalistica, del processo di accumulazione, della formazione di un esercito industriale di riserva, però Engels aveva osservato la situazione in Inghilterra a proposito dell'immigrazione irlandese e aveva colto dei tratti che in qualche modo anticipavano, presentivano quello che poi con le scoperte scientifiche che Marx fece insieme a Engels, io non voglio mai appunto dimenticare di ricordare che l'opera immortale di Marx, il Capitale, è nata attraverso un continuo scambio di lettere con cui Marx sottoponeva, continuo, lo torturava insomma, con le sue ipotesi sulla rendita fondiaria, sulla circolazione, eccetera, eccetera, e quindi appunto chiaramente, ma Marx l'aveva detto a Engels, tu di solito mi anticipi con le tue intuizioni, insomma, e poi dopo rendi anche chiaro, insomma, e esplicativo quello che poi dopo io vado elaborando. E io sono convinto che è così. E allora, tenendo quindi al nostro problema, che cosa quindi Engels qui mette in luce? L'immigrato irlandese chi è? È colui il quale viene da un tipo di società dove il livello dei bisogni è infinitamente inferiore a quello dell'operaio inglese. Perché non dimentichiamo, il capitale è una contraddizione in processo, quindi nel momento stesso in cui inserisce aumenta i bisogni, nel momento in cui aumenta i bisogni inserisce, perché c'è la funzione dialetticamente progressiva e regressiva. Al tempo stesso del appunto del capitale. Arriva l'immigrato irlandese e presenta subito un livello di bisogni bassissimo. Alleva fino a ancora il maiale in casa, Engels lo descrive. Stanno in una stanza sola, stanno in una situazione di sporcizia. Vorrei ricordare una cosa a proposito di anzianità. Anni 60-70, fine anni 60, inizi 70, ma la situazione degli operai meridionali a Milano o a Torino erano presso a poco quelle, insomma, nelle case, che non viene ovviamente la situazione degli immigrati e con la crisi non solo. E allora l'irlandese che cosa fa? L'irlandese arriva lì e presenta un livello di bisogni basso. Presenta un livello di istruzione, di formazione, quindi il livello acquistato nel grado della riproduzione capitalistica è basso e quindi si presta ai lavori più bassi che l'immigrato, che invece l'operaio inglese rifiuta. Ma facendo questo, che cosa accade? È la concorrenza tra i lavoratori e attraverso questa processo è l'abbassamento del salario. Perché? Perché che cosa remunera il salario? I mezzi di sussistenza. Se hai bisogno di scelta, se sei disposto ad un lavoro astratto, semplice, che ti abbassa il tempo di lavoro necessario a produrre una merce, l'irlandese si prospetta all'operaio inglese come vincente in questa lotta per l'esistenza, come avrebbe detto in Inghilterra, anzi come aveva già detto, cioè, perché siamo nel periodo Lord Gladstone, il giovane, in un discorso parlamentare di cui dopo Marx si ricorderà nel Capitale per farlo in uno nuovo, insomma. E quindi si crea subito la spaccatura all'interno della classe operaia. La concorrenza tra quella che Marx nel Capitale chiamerà tra una forza lavoro più sviluppata con una forza lavoro inferiore, una forza lavoro superiore con una forza lavoro inferiore, tra un lavoro più semplice e un lavoro composto. E in questo modo, ma queste sono intuizioni che poi dopo Marx ed Engels appresso a lui svilupperanno, appunto la legge del valore funziona esattamente su questo, no? Cioè la riduzione a questa spettralità per cui tutti quanti i valori d'uso sono espressione, rappresentazione, esposizione di una quantità di tempo di lavoro semplice che è puro dispendio di muscoli, nervi, cervelli. E allora vedete che l'immigrato irlandese tira e trainonde verso questo processo per cui gli uomini vengono, l'umanità viene ridotta al lavoro astratto, che è un processo terrificante che però prepara le condizioni per un superamento della miseria esistente. E questa è la posta in gioco che Engels scopre nella immigrazione irlandese, e cioè la concorrenza all'interno della classe operaia. E il fatto che l'operaio irlandese è colui che apprende che non è disposto a fare, e quindi è trainante nel determinare la dinamica del salario. E la situazione dell'irlandese, l'irlandese si ubriaca tantissimo sull'ubriachezza dell'irlandese. Chi è questo irlandese che si ubriaca? Cioè chi è, per andare nella contemporaneità, è questa massa di gente che per anche lo spritz da un insomma, che è spritz fatto di roba in. Sto facendo, parlando della contemporaneità, ma mettetelo sull'acqua vita, no? Sulla birra proprio sottoprodotta sull'acqua vita. Ecco, con lo spritz ad un costo bassissimo, ad un euro, quindi fatto col materiale che ha fatto, oppure con droga craccata, insomma, oppure tutto questo, insomma. E chi è? E colui di Engels, che non ha altra possibilità, a quel livello di bisogni, a quel livello di prestazione lavorativa, e non può fare altro che servirsi così. E quindi affollare le metropoli il sabato sera e con questo tipo di bisogni e questo tipo di costume, cioè tutta la conseguenza di questo funzionamento del modo di produzione capitalistico. Per il resto tutta la situazione della classe operaia in Inghilterra è proprio una descrizione di tutta questa forma di vita dell'irlandese, che però viene spiegata, viene descritta molto bene come conseguenza di questa che si presenta e che Engels la comincia a presentare con una legge fondamentale del capitale, la concorrenza in generale, ma Gianni diceva giustamente, il mercato mondiale non è solo mercato di merci, ma di una merce particolare che è la forza lavoro, la concorrenza che si apre tra lavoratori, cioè tra possessori e appunto di capacità lavorativa che devono vendere come una merce. Allora, partendo da questo, Engels scopre un'altra cosa, scopre quanto questo sia decisivo nel determinare la dinamica del salario. E con questa scoperta, si avvia tutto un percorso che poi chiaramente Marx soprattutto è a partire dall'inizio degli anni 50, insomma a Londra, dopo il primo tentativo degli uomini del proletariato di dare la al cielo, insomma dopo lo scontro decisivo del 48, dicendo che il partito si mise a studiare, insomma si mise a studiare a partire dall'esperienza della rivoluzione e la controrivoluzione. Ed allora quindi è tutta una riflessione che deve tantissimo a queste intuizioni di Engels, è tutta la riflessione sul salario. Che cos'è il salario? Il salario è la forma decisiva, centrale nel modo di produzione capitalistico, che possiamo chiamare ugualmente modo di produzione salariato. Da che cosa è regolato il salario? Da quale legge è regolato il salario? Ecco, nel periodo in cui Marx stava scrivendo il Capitale, altri socialisti importanti di altre, diciamo, però impostazioni che non fosse quella del socialismo scientifico marxista, per esempio Ferdinand Lassalle, parlavano della legge bronzea o ferrea del salario, come se il salario tenesse la tendenza a scendere il più basso possibile. E invece Marx capì, scoprì, già me ne faceva riferimento, che il capitale, perché crea esso stesso questa popolazione in eccesso, che mette in modo che si crei la concorrenza tra occupati e disoccupati e quindi crea la proporzione tra il capitale variabile, cioè la somma dei salari e i mezzi che danno occupazione. E l'esigenza del capitale è quella non di tenere basso il salario, che noi siamo portati a pensare immediatamente questo, ma è quello invece di ridurre, come dirà Marx, la legge della domanda e dell'offerta entro limiti convenienti alla brama di sfruttamento e la smania di dominio del capitale, perché voi capite che se vigesse solo la legge della domanda e dell'offerta, nei momenti di espansione l'operaio diretto al capitalista o mi dai tanto oppure trovo, chiaramente. Invece proprio attraverso la creazione di questa sovrappopolazione che si chiama relativa perché è artificiale, perché è creata dal modo di produzione capitalistico, è possibile controllare la legge della domanda e dell'offerta. In questa dinamica, avrebbe detto Marx più tardi, può anche capitare che il capitalista alzi il salario per aumentare l'intensità di lavoro agli operai che sono già occupati. Può capitare che lo lascia uguale, ma aumenta l'intensità di lavoro e può capitare. Ecco il punto in cui Marx è debitore proprio di questa scoperta di Engels, in cui il capitale può anche aumentare la massa di lavoratori, ma può sostituire una forza lavoro maggiore con una minore. Diceva Marx, un uomo con due donne, una donna con due bambini, uno Yankee con tre cinesi. Ed ecco il nodo centrale delle migrazioni odierne.
Mi sembra, mi sembra che hai...
Engels, questo voglio dire, voglio finire solamente questo, proprio vedete come nella citazione c'è veramente straordinario questo grande compagno e dirigente del movimento operaio, come diceva Marx, guardando l'Inghilterra, Marx stava in Germania, questo aspetto non lo poteva vedere, aveva anticipato qualcosa che era talmente importante, dico un'ultima cosa, quando cominciò, poco prima che si riunisse il congresso a Gotha per unificare il Partito Socialdemocratico, prima che Marx criticasse il programma di Gotha, Engels in una lettera a Bebel aveva esposto di nuovo questa legge del salario flessibile. Scusami, Giorgio, volevi dire qualche cosa?
No, volevo rimarcare quanto la puntualità di queste rispetto alla contemporaneità, come giustamente hai fatto notare tu, di queste origini dell'analisi di Engels, che poi trasferita a Marx ha dato vita a quello che ha dato vita, insomma. Quindi il discorso dell'emigrazione irlandese in Inghilterra è un paradigma della contemporaneità, ovviamente letto a questo livello delle contraddizioni attuali, insomma, quindi su un mercato mondiale e con tutto quello che comporta. Grazie intanto per questa tua prima esposizione. Direi allora a Giovanni di introdurre l'altro aspetto che aveva annunciato.
Sì, perché sempre in questa opera giovanile, La situazione della classe operaia in Inghilterra, opera geniale che Marx continuerà a utilizzare e a citare abbondantemente anche nel Capitale, Engels si occupa non solo della questione del salario, come abbiamo appena visto, ma anche della questione di genere. Cioè, si sofferma anche a descrivere gli effetti sconvolgenti avuti dal sistema capitalistico della grande industria sulla famiglia operaia. Perché? Che cosa fa la grande industria capitalistica? Provoca un rovesciamento dei ruoli tradizionali. Come diceva Peppe, un uomo può essere sostituito da due donne e quindi la donna va a lavorare in fabbrica, mentre l'uomo resta a casa, accudisce la casa e i figli. Sempre che i figli stessi, i figli minori, non vadano anch'essi in fabbrica perché, come diceva sempre Peppe, due bambini sostituiscono una donna. Quindi la grande industria, del sistema capitalistico provoca appunto un rovesciamento dei ruoli tradizionali, della famiglia tradizionale. Ed Engels, dedica una bella pagina a questa tematica, da cui adesso vado a leggervi la citazione, è a pagina 375, sempre per chi volesse andare a guardarla. Scrive Engels: se la supremazia della donna sull'uomo, che inevitabilmente è provocata dal sistema di fabbrica, è inumana, anche l'originaria supremazia dell'uomo sulla donna doveva essere inumana. Quindi entrambe le supremazie, o della donna sull'uomo o dell'uomo sulla donna, Engels le definisce inumane, cioè non corrispondenti all'essere umano. Continua Engels: se oggi la donna, come già un tempo l'uomo, può reclamare la supremazia perché contribuisce per la massima parte, se non addirittura per la totalità, ai beni comuni della famiglia, segue necessariamente che questa comunione di beni non è vera e razionale, altrimenti non sarebbe possibile che un membro della famiglia, sia esso l'uomo o la donna, accampasse delle pretese per avere apportato un contributo maggiore. Qui finisce la citazione di Engels. E che cosa ci vuole dire qui Engels? Engels qui sta dicendo che la notevole trasformazione che la grande industria capitalistica realizza nei rapporti tra uomo e donna, prepara le condizioni materiali per un rovesciamento radicale del rapporto tradizionale tra uomo e donna, per l'instaurazione di una comunità, lui la definisce vera e razionale, in cui nessun membro avanzare pretese di supremazia, di superiorità sugli altri, per il semplice fatto di aver contribuito in minimo o in massima parte al sostentamento della comunità. Ecco, anche su questa tematica della questione di genere, do la parola al caro Peppe, ricordando che Engels poi di questa tematica si è occupato in pratica fino alla fine dei suoi giorni, fino alle opere sue più mature, come adesso ci dirà il caro Peppe. Prego.
Ecco, scusami un attimo solo, puoi ricordare l'opera da cui hai tratto questa citazione?
Sì, è sempre la situazione della classe operaia in Inghilterra. Ah,
No,
questa è.
Certo, perché per far capire ascoltatori e ascoltatrici, anche l'evoluzione, no? Poi ne parlerà sicuramente Peppe, l'evoluzione del pensiero di Engels, perché poi in tarda età, diciamo, scriverà quell'altro bellissimo libro,
L'origine della famiglia, della proprietà
esatto,
privata e dello Stato, certo.
in cui affina poi certe considerazioni, perché quello che
Certo.
hai letto, io sono sicuro che alle ascoltatrici, soprattutto di Radio Onda Rossa, magari non dico che suona un po' così, però che questo rovesciamento che era dei ruoli in qualche modo, che era inconsciamente, inconsapevolmente e involutamente alla base della rivoluzione, del modo rivoluzionario con cui il capitale poi aggredisce i ruoli sociali, le strutture sociali, eccetera, non è avvenuto e quindi insomma. C'è ancora parecchio da fare, ma sono
Certo.
sicuro che adesso Peppe ci spiegherà anche questi aspetti.
Prego, Peppe, grazie.
Impresa complessa perché qui diciamo che su questo tema Engels, come accennava Giorgiani, sta veramente nel suo, perché tutta la vita, ancora più di Marx, lavorerà su questo tema. E insomma bisogna mettere in gioco tanti fattori. Questa cosa, tra parentesi, nelle discussioni di movimento è importantissima perché, diciamo, ecco, vorrei citare una femminista marxista indiana che poi morì maoista, Anuradha Gandhi, in uno splendido opuscolo postumo sulle varie tendenze del movimento femminista, poneva il grande problema, diciamotelo, ma non è niente assolutamente di strano. Forse Giorgia un po' ne accennava, il matrimonio difficile tra femminismo e marxismo, perché ci sono tutta una serie di aspetti che a prima vista potrebbero sembrare singolari nel discorso di Engels, ma che secondo me sono una profondità grandissima, proprio per l'impostazione del problema del genere, insomma. Partiamo allora pensando da quando Engels dice nella situazione della classe operaia in Inghilterra, per poi vedere come va approfondendo, affinando, ha detto Giorgio, giustamente, affinando ma non contraddicendo, lo dico fin dall'inizio, tutto quanto il discorso si è fatto. Allora, la situazione, la grande industria capitalistica, la grande industria, quindi capitalismo, ricordiamo, non nasce immediatamente con l'industria, attraverso il sacco di fatti, dopo l'accumulazione originaria, quindi nel secolo XVI, il capitalismo all'inizio non cambia i mestieri tradizionali, gli operai lavorano sparsi sotto un capitalista, non sono ancora concentrati in diciamo, aziende specifiche e poi dopo il capitalismo passa alla fase della manifattura, dove gli individui vengono messi a cooperare, ma vengono messi a cooperare in base alla divisione del lavoro, cioè la divisione del lavoro avviene in questo modo. Se prima c'era, per esempio, un artigiano il quale, pur lavorando sotto lo stesso capitalista, con altri artigiani faceva la carrozza in tutti i suoi passaggi, la faceva integralmente, adesso invece nella manifattura la fabbricazione della carrozza viene scomposta, viene analizzata tra vari operai parziali, dice Marx, i quali che cosa fanno? Ognuno chi fa la doratura, chi fa la ruota, chi fa un'altra cosa e poi dopo il pezzo viene messo insieme. Per cui chi diventa il produttore? Non più il singolo operaio artigiano, ma un operaio complessivo, dice Marx. Lo chiama un operaio sociale, che è fatto di tanti operai parziali. Questa cosa qui, come vedete, ricollegandoci a quello che abbiamo detto prima, scompone il processo lavorativo, lo semplifica e quindi storia l'operaio, dice Marx, e come detto, come negli stati della plata si uccide una bestia grande esclusivamente per pigliarne il grasso o per pigliarne la pelle, riduci l'operaio a una sola funzione. Per Però, ciononostante, l'operaio conserva ancora un mestiere artigiano, un carattere artigiano nel suo mestiere. Ed era geloso di questo punto. Quando il capitalista, per abbassare il salario, vedete, torniamo sempre allo stesso problema, comincia a introdurre il lavoro femminile e infantile nella manifattura, ecco che gli operai maschi si ribellarono. Si ribellarono ovviamente perché non volevano essere dequalificati in quel residuo di mestiere che ci arrivano e accampavano motivi tipo la moralità del lavoro, che la donna lavorasse, che lavorasse di notte, la promiscuità, eccetera. Insomma, la situazione era diventata insostenibile. E da allora, come dirà Marx nel Capitale, il capitalista aveva bisogno di ordine. E come avvenne l'ordine? Attraverso l'invenzione del telaio meccanico, cioè attraverso l'invenzione della macchina, perché la macchina qui diventa un mezzo potentissimo del capitale per combattere appunto l'insubordinazione operaia. Ma la macchina che cosa fa? Abolisce tutte le fasi tecniche della divisione del lavoro, cioè rende il lavoro fattibile anche da una donna, da un bambino, da un immigrato. Lascia solo la divisione tra sorvegliante e poi dopo manovale, cioè abolisce la divisione del lavoro e con questo creerebbe le condizioni per una società socialista, perché questo lo fa la grande industria. Che la grande industria, attenzione, col socialismo non solo non finisce, diventa la base, per grande industria si intende applicazione della scienza alla produzione, quindi anche quell'industria che chiamiamo consumista, ed è grande industria anche un'industria che lavora a smart working. Allora, che cosa accade a questo punto? Che con questa nuova divisione del lavoro però, il comando del capitale diventa, dice Marx, mostruoso, perché è una divisione del lavoro che non è più richiesta tecnicamente, ma il capitale lo fa perché deve mantenere il comando sul lavoro, altrimenti non si valorizzerebbe. Ed allora che cosa succede? Ecco l'origine del lavoro femminile e infantile creato con la grande industria. Cioè, quello che mi premeva sottolineare dal discorso e dalla citazione che faceva Gianni è che questo è il meccanismo della grande industria capitalistica, cioè l'introduzione della macchina porta donne, bambine, irlandesi, li porta nella grande industria perché abbassa il lavoro, lo rende lavoro semplice. E allora che cosa succede? Che in questo modo, attraverso questo livellamento, ed è il vecchio operaio manifatturiero artigiano che perde il suo posto, un po' come oggi il piccolo borghese che perde il suo posto, anche il professore che non vuole fare la didattica a distanza perché perde la sua ora, i suoi alunni, perché attraverso l'introduzione delle macchine sente il suo lavoro dequalificato. Ed ecco allora la prima funzione del lavoro femminile e del lavoro infantile dentro la fabbrica, la riduzione dell'umanità al lavoro astratto. E che cosa accade? Di colpo salta quello che era l'organizzazione familiare quale vigeva dall'inizio delle epoche antagonistiche, dall'epoca della schiavitù, cioè la famiglia monogamica fondata sulla supremazia dell'uomo sulla donna. Di questo parleremo adesso tra poco, perché questo è il tema dell'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato. Nel momento in cui la donna entra in fabbrica, ecco che si rovescia questo. Ma si rovescia a favore della donna? Niente affatto. Questo è il senso del discorso di Engels, perché semplicemente è come se, dove mai l'uomo rimanesse a casa, come se la donna diventasse uomo, l'uomo-donna, il che significa, come dice Engels, sempre nella situazione della classe operaia in Inghilterra, togliere virilità all'uomo, femminilità alla donna, senza dare alla donna una vera virilità, all'uomo una vera femminilità. Una cosa di una profondità straordinaria, straordinaria, perché? Perché qui si capisce una cosa che loro diranno già nell'ideologia tedesca, e cioè Marx e Engels, e cioè che la prima divisione del lavoro fu la divisione del lavoro su base sessuale per la riproduzione, mentre il comunismo è il superamento della divisione del lavoro e quindi è lo sviluppo di un individuo unilaterale. Che ci dice Marx? Una cosa straordinaria, ormai c'è, e questo potrebbe essere interessante per una parte del movimento femminista che non è di impostazione marxista, ma sviluppa questo aspetto della storicità e della performatività dei generi, penso a Judith Butler per esempio. Ma anche qui noi che cosa troviamo? Troviamo che la divisione dei generi, al netto ovviamente degli organi naturali riproduttivi, ma è un prodotto storico sociale, si produce storicamente, cioè virilità alla donna, femminilità all'uomo, che non è quello che accade nella grande industria, anche se in maniera mostruosa questo rovesciamento ne prepara le condizioni, no? Come la grande industria, una volta liberata dalla forma capitalistica, costituisce la base, insomma, per il modo di produzione socialista. Allora, la grande industria cosa fa? Da un lato sembra rompere la differenza di genere perché la riduzione dell'umanità al lavoro astratto. Dall'altro lato, nell'inversione di cui si parla nella citazione, c'è una riproduzione ancora della differenza di genere che possa avvenire a parti invertite, non cambia il punto della divisione del lavoro. Ma d'altra parte questo, sia pure nell'orrore più assoluto, rappresenta un elemento progressivo già, perché il progresso nelle società antagonistiche avviene in questo modo. Se no faremo un discorso moralistico alla Proudhon, insomma, avviene in questa maniera dialettica. Gli uomini lo fanno ma non lo fanno, che invece stanno facendo questo tipo di operazione, cioè creandosi le condizioni poi per rompere e superare la contraddizione. Allora, vedete come abbiamo questo doppio movimento, ciò che è progressivo e al tempo stesso regressivo. E infatti, ed ecco un punto però da aggiungere che poi ritroveremo nel Capitale di Marx e nell'Origine della famiglia, la donna, dove invece conserva la posizione subalterna a casa, si trova in un doppio sfruttamento. Si trova nello sfruttamento a casa in quanto donna e in quanto lavoratrice dentro la fabbrica. In ogni modo, però, fermiamoci al discorso della citazione, che è molto importante. Cioè la tendenza della grande industria a ridurre l'umanità al lavoro astratto inverte, rompe la famiglia monogamica tradizionale, ma la rompe ancora in una maniera mostruosa, invertendo semplicemente, ma lasciando quella differenza di genere che è il risultato di quella divisione del lavoro che avvierà l'estraniazione degli uomini da quello che è il loro prodotto, il loro processo lavorativo, la loro socialità, la natura stessa. E allora questo elemento però dall'altra parte spinge in avanti. Allora, qualche anno dopo, e siamo nel 47-48, Engels allora guarda il problema in positivo e quindi cerchiamo adesso di guardare in positivo questa proposizione di Engels. Quale sarà la situazione, il rapporto tra uomo e donna in una società socialista? Engels risponde con chiarezza: alla società non interessa come vanno le relazioni tra un uomo e una donna che sono, Engels qua dice private, avrebbe dovuto dire individuali, insomma, perché tra l'altro privato presuppone la proprietà privata, sta dentro le relazioni individuali e la società non entra in questa loro situazione. Perché? Perché adesso tutti e due hanno accesso nella più radicale e assoluta libertà di stare insieme. Ma qual è la condizione per cui ciò possa avvenire? E questo è il punto di assoluta importanza, perché qua la chiave del discorso marxista sui generi è anche qua. Permettetemi, tanto insomma è anche, diciamo, un anniversario, insomma, onore e gloria al generale, insomma, da questo punto di vista. Allora, che cosa ci dice? Insomma, dov'è la chiave di volta? E che i fanciulli, dopo i primi mesi di cure materne, vengono presi in cura da tutta quanta la società. Cioè, i fanciulli diventano patrimonio di tutta la società, e che non impedisce naturalmente all'uomo, alla donna, all'uomo che l'hanno messo al mondo, di occuparsene, ma in una prospettiva universale, unilaterale, come si occupano di tutti quanti gli altri fanciulli. Il che significa che salta l'altro pugno, non solo il dominio dell'uomo sulla donna, che poi si riproduce in forma rovesciata, mostruosa, come l'abbiamo visto nella situazione della classe operaia in Inghilterra, ma il dominio dell'uomo sui figli, il dominio dei genitori sui figli, perché è l'intera società che se ne occupa. Ma allora, essendo in regime di proprietà comune, essendoci appunto l'intera società che si occupa con i figli, dei figli, vedete che il rapporto tra i due sessi viene ricondotto alla sua specifica qualità, cioè quello di essere un rapporto fondato su quello che Engels, nell'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato, di cui tra poco dirò qualcosa, parla all'amore sessuale. E l'amore sessuale, come vedremo tra poco, è quell'amore che si basa sulla liberissima scelta di due persone di mettersi insieme e di lasciarsi quando vogliono, dirà Engels, nell'origine della famiglia, senza allucinanti cause di divorzio, cioè senza non dover dare conto a nessuno, ma qui, come si vede, l'intera società si crea le condizioni ed è qui che l'uomo diventa l'unità unilaterale di mascolinità e di virilità e femminilità, e la donna unità di femminilità e virilità, cioè siamo oltre la divisione del lavoro e quindi siamo in questa dimensione, diciamo, unilaterale. Bene, anche qui quando nel Capitale riecheggerà del discorso di Engels, ma io sottolineo questa cosa per dire che veramente è una straordinaria sinergia tra Marx e Engels, cioè una sinergia che, diciamo, ha dato il meglio di sé. Noi dobbiamo considerare tutto questo, insomma, più che fare considerazioni individuali tra chi è più bravo, chi è meno bravo, chi è genio, chi non è genio, ma è esattamente questa sinergia che io trovo formidabile. E allora, bene, tutto questo tema noi lo vediamo trattato, per chi se lo volesse andare a vedere, anche in qualche pagina molto bella del primo libro del Capitale, dedicata al macchinario, alla grande industria. Ma e arriviamo al nostro punto che ci illumina, a mio parere, il resto. E a metà degli anni 70, appunto, in un'epoca in cui si stavano sviluppando al massimo le scienze della natura, ma appresso alle scienze della natura le scienze dell'uomo e quindi anche le scienze etnologiche, che cosa accadde? Accadde che un avvocato americano, Lewis Morgan, che difendeva anche giuridicamente i diritti di una tribù che era, di nativi americani, che era ancora sopravvissuta appunto insieme a tante altre tribù, perché ricordiamo che l'America in questo senso è giovane, insomma, cioè, ci presenta la preistoria, essendo il paese, come dice Marx, da cui la società borghese ha cominciato da se stessa. Allora lì che cosa aveva cominciato a studiare? Aveva cominciato a studiare i sistemi di parentela. E nello studio dei sistemi di parentela aveva visto che accadeva questo, che mentre la famiglia, la struttura della famiglia si andava evolvendo, perché famiglia, quando diciamo famiglia, non abbiamo detto niente, è la famiglia, questo modo qua anarchico di porre la famiglia quale? È una, che dalla preistoria alla storia fino al socialismo ci sono evoluzioni radicali, avvenivano queste evoluzioni pur restando le antiche usanze parentali. E allora che cosa scopre? Scopre che gli uomini all'inizio, tanto in una situazione molto precaria, si dovessero unire. Ricordate Leopardi che dice si univano in social catena? Bene. E la prima forma di matrimonio che fecero fu il matrimonio tra consanguinei, appena uscirono dall'orda, perché quello era padre e figlia, madre e figlio. A poco che cosa accade? Che questa forma di matrimonio tra consanguinei si trasformò in matrimonio fra fratelli e sorelle. E a poco ancora cominciò a essere proibito, ma non nel senso che ci fosse una legge, non più in usanza, il matrimonio per fratelli e sorelle, e comincia una sorta di matrimonio, adesso lo dico per abbreviare, tra cugini, che darà luogo alla famiglia che costituirà la base della società gentilizia e che segna il passaggio dallo stadio selvaggio alla barbarie. Com'è caratterizzata questa famiglia? Questo è importante. È fondata sulla proprietà comune dei mezzi di produzione, cioè la proprietà comune. Secondo punto, la donna ha la posizione di preminenza. Perché? Perché essendo l'economia economia domestica, i mezzi di produzione le mano la donna. Gli uomini fanno la caccia e la guerra, una guerra che serviva per vendicare le offese, ma non erano i punti centrali, insomma, di questa, diciamo, di questa organizzazione sociale che era fondata sulla proprietà comune e sul matriarcato. Qual era la base economica, questo è importante, di tutto il matriarcato? E cioè il fatto che, vincendo il matrimonio di gruppo, perché? Perché nella famiglia gentilizia, che è alla base della società gentilizia, la donna è la moglie di suo marito, ma anche dei fratelli di suo marito. E l'uomo, il marito di sua moglie, e anche delle sorelle di sua moglie. E questo è un matrimonio di gruppo estremamente complesso, che è stato alla base della società gentilizia, che Engels definisce una società meravigliosa, tanto che Bernstein e John come romantico, e invece no, perché questo ci spiega che gli uomini hanno cominciato a vivere in proprietà comune, cominciano con la proprietà comune e là vanno a finire attraverso le epoche antagonistiche, fino a che, quindi, la donna rispettatissima al centro di tutta quanta l'organizzazione domestica, però che cosa accade? Che con l'andare del tempo, soprattutto attraverso la pastorizia, gli uomini accumularono ricchezze. Dicevo, perché però, ecco, avevo perduto il filo qui, perché centralità della donna? Perché essendo in un matrimonio di gruppo siffatto, incerto l'uomo, la paternità, ma certa la maternità, era attraverso la donna che passava l'eredità, che passavano le ricchezze. Questo era il centro del problema, lo stavo saltando, ma questo è il centro del problema. Che cosa accadde nel frattempo? Che gli uomini cominciarono con la pastorizia, questo nell'emisfero orientale, quindi Europa e Asia, non in America che erano diverse le situazioni, tanto è vero che poi presso i nativi Morgan vedeva ancora appunto tracce della vecchia organizzazione gentilizia, quegli uomini passarono alla pastorizia e passarono all'allevamento. E nel momento in cui passarono a questo cominciarono ad accumulare ricchezze. Nel frattempo però l'allevamento richiedeva l'introduzione di schiavi, cioè l'introduzione di subalterni. A poco si forma la schiavitù, ma appena gli uomini hanno accumulato ricchezze, allora rivendicano la possibilità di essere loro i tramiti attraverso cui si trasmette l'eredità. E lì dice Engels sulla sconfitta del sesso femminile, perché economicamente le ricchezze si erano spostate fuori dalla casa, era cominciata la divisione del lavoro e la donna, attraverso un processo lunghissimo, perde il suo ruolo centrale e allora l'eredità fu imposta per via maschile. E allora si passò dalla società gentilizia a una società fondata sulla proprietà privata, che nasce insieme al rovesciamento dei rapporti tra uomo e donna. Quindi noi abbiamo la schiavitù che comincia con la schiavitù della donna, anche la moglie del marito è la prima schiava. E nei poemi omerici questo è chiaro, perché è lì che trovate il passaggio allo stadio civilizzato. Ma che cosa succede a questo punto? Che con la proprietà privata la famiglia cambia e diventa famiglia monogamica, fondata sul predominio dell'uomo sulla donna, dove alla donna era proibita la poliandria, per l'uomo tollerata la poligamia, ma si sviluppano come antidoti la prostituzione da un lato e l'adulterio dall'altro. E questa cosa arrivò in Grecia, era proprio la società proprio più radicale su questa trasformazione, le popolazioni barbariche di meno, si arriva fino all'inizio del Medioevo, quando nell'ambiente cavalleresco inizia l'amore sessuale, c'è l'amore fondato non sull'eredità, quindi su questo motivo economico per cui poi avevi la prostituzione, l'adulterio eccetera, ma fondato sulla libera unione di due persone. Certo, vigeva ancora la famiglia monogamica e vigeva in questo senso appunto quale era nata all'inizio delle società antagoniste, ed è come è decisivo questo punto, e dura fino alla grande industria, dove che cosa accade? Paradossalmente, perché qui si incontra un punto delicato, perché rispetto alla discussione sul marxismo e femminismo, che cosa accade? Che lì dove ci sono questioni di carattere ereditario, dice Engels, quindi questioni relative all'eredità, allora l'uomo ha ancora il predominio sulla donna. Ma dice lui, nella famiglia proletaria non ci stanno eredità, non ci stanno elementi di questo genere, e allora appaiono in questa parità, anche se mediante la mostruosità creata dalla grande industria, aggiunge Engels. Dove nella famiglia proletaria ci sono le violenze sulle donne, sono un residuo della famiglia monogamica, che tra l'altro comincia con la famiglia patriarcale semita, però passo subito a famiglia monogamica, ecco perché poi il modo con cui molte compagne usano la parola patriarcato, facendo un'identificazione patriarcato, capitalismo, insomma dovrebbe essere poi naturalmente meglio analizzato, insomma, cioè l'uso di queste categorie che sovrappongono più cose, mentre invece Engels qui è molto preciso, diciamo, nelle sue distinzioni. Ed allora a questo punto cosa accade però? Che la famiglia proletaria, nella negatività della cosa e quindi anche pigliandosi della famiglia monogamica ancora questi elementi di violenza che non hanno più però radice economica, perché i proletari quale eredità hanno da trasmettersi, allora invece si creeranno le condizioni perché una donna non sia costretta a, diciamo, restare con un uomo, ma possa decidere liberamente e viceversa, perché nella ristabilita proprietà comune, ma sulle basi universali create durante l'epoca della produzione antagonistica, appunto la differenza, i sessi appaiono in, e qua stiamo parlando non solamente di uomo e donna, qui vale per tutte quante le differenze possibili, secondo me, la potenza di questa affermazione e di questa teoria. Noi possiamo chiaramente sulla una ristabilita proprietà comune, non ci sono più le basi economiche di questa sottomissione, che poi si rovescia in questa strana maniera che Gianni ci ha presentato. Ecco, secondo me complesso il discorso, ma anche lineare, e quindi va bene, insomma, questo, però vedete come illumina tutto quanto il discorso che nasceva lì nella situazione della classe operaia in Inghilterra.
Non so se Giovanni vuoi aggiungere qualcosa, se no passerei all'altro argomento che tu hai preparato.
Sì, passiamo all'ultimo argomento che comunque è collegato anch'esso al superamento della divisione del lavoro e della differenza dell'antagonismo tra città e campagna. Quindi la terza tematica riguarda la questione ambientale, la questione del rapporto tra l'uomo e la natura, e qui io e il professor Di Marco abbiamo selezionato un brano dall'Anti-During, quindi non più un'opera giovanile di Engels, ma un'opera cosiddetta matura, quindi dell'età matura di Engels, un'opera sistematica che dicevo all'inizio è stata vista e considerata più volte un po' come una sorta di enciclopedia della concezione comunista del mondo. È un'opera che avrà poi una grandissima importanza proprio nella diffusione del marxismo dopo la morte di Marx, nell'epoca, nell'età della seconda internazionale, ma anche nel comunismo del Novecento. E quindi dicevo, adesso passiamo all'Anti-During, nella cui terza sezione, dedicata al socialismo, Engels tratta qui del superamento della divisione del lavoro e del passaggio alla società comunista, e si sofferma anche sul necessario superamento dell'antagonismo tra città e campagna. E scrive Engels, anche questa volta cito dalle Opere Complete, edizione di Torri Riuniti, il volume 25esimo, pagine 285-286, ecco, Engels scrive: la soppressione dell'antagonismo di città e campagna non solo è possibile, ma è diventata una diretta necessità della stessa produzione industriale, così come è diventata del pari una necessità della produzione agricola e anche dell'igiene pubblica. Solo con la fusione di città e campagna può essere eliminato l'attuale avvelenamento di acqua, aria e suolo. Solo con questa fusione, con la fusione di città e campagna, le masse che oggi agonizzano nelle città saranno messe in una condizione in cui i loro rifiuti saranno adoperati per produrre le piante e non le malattie. Fine della citazione. E in questo passo di grande attualità, Engels quindi non si occupa solo dell'abolizione della divisione del lavoro, del superamento della dicotomia tra metropoli urbana e società contadina, ma prepara anche il terreno per l'unità di città e campagna e pone all'ordine del giorno la questione del riciclo dei rifiuti organici, quello che noi oggi chiamiamo il compostaggio. Ecco, temi di grande attualità sui quali appunto adesso sentiamo il caro Peppe Di Marco.
Sì, questo qua Gianni ha detto subito, insomma, c'è questa parte finale su che riesce a capire il problema del riciclo rispetto al problema della performatività, come c'è la frontiera del nostro futuro, insomma, c'è veramente straordinaria, ma non perché ci avessero la sfera di cristallo lì a Marte, perché era la conseguenza, già ve l'ho detto, di tutta quanta la impostazione sulla base della divisione del lavoro, perché dopo la divisione è sessuale nel lavoro tra uomo e donna, la divisione dopo la divisione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale interviene quella tra città e campagna, industria e agricoltura. Ora, qui questa volta, diciamo, scherzando lo dico, Marx aveva preceduto Engels perché nel primo libro del Capitale Marx fa vedere come questa divisione viene portata alle estreme conseguenze dalla grande industria capitalistica, ma al tempo stesso, come Engels poi ripete nell'Antitrust, proprio la grande industria sta creando le condizioni per il superamento di questa divisione tra città e campagna. Allora, una prima cosa da sottolineare è questa, e cioè la differenza tra industria e forma di produzione capitalistica. Sono due cose diverse. Perché? Perché la grande industria, certo, è nata dentro il capitalismo, ma è nata per l'esigenza di produrre più valore relativo. Quindi per l'esigenza dello sfruttamento e dell'accumulazione di capitale la più grande possibile. Ma non è che la grande industria finisce, esaurisce il suo valore d'uso con l'essere capitale fisso. Tutt'altro, anzi, la contraddizione del capitale sta nel fatto che quello che il capitale ha creato spinge al superamento del capitale stesso che l'ha creato. E cosa fa la grande industria capitalistica? Questo era quello che diceva Marx nel Capitale. Da un lato storpia l'operaio, perché chiaramente perché lo storpia? Per i motivi che già abbiamo detto, perché nella fabbrica lo sottopone a un aumento nella giornata lavorativa, per cui il capitale deve muoversi intorno solamente davanti al fatto che la giornata lavorativa non può essere uguale a 24 ore e lì cominciano tutte quante le sue contraddizioni. Dall'altro lato si stupidisce il contadino, perché lo lascia in questa situazione di sottomissione dentro la campagna. Unilateralità del contadino nel ciclo organico della natura e sopprimendo dell'operaio in una rottura violenta del ciclo organico della natura, cioè del ciclo del compostaggio naturale. Quindi è una rottura di quel ritaglio organico. E però la grande industria al tempo stesso crea le condizioni per porre questo ricambio organico per via artificiale, ma storicamente, diciamo quindi, prodotta. Ora però, fin quando rimane la forma di produzione capitalistica, che cosa accade? Accade, diceva Marx, che per la terra la stessa cosa che accade per la giornata lavorativa, perché il capitale ha come obiettivo la produzione del valore più ampio possibile, allora che cosa fa? Sfrutta l'operaio fino all'ultima goccia di sangue e quindi urta solo col fatto, come dicevo, che la giornata lavorativa non può essere uguale a 24 ore, che per il capitale costituisce una contraddizione. La stessa cosa fa con la terra, perché? Perché la sfrutta senza farla riposare, immaginate, c'è il riposo della terra. E qua abbiamo tutto quanto il problema, che le risorse prodotte dalla terra si consumano. Come si potrebbe risolvere? Attraverso la rotazione, non solo delle colture, la rotazione delle terre dove si va a pigliare il petrolio. Ma ci vuole un'economia pianificata su scala mondiale, insomma, questo, e non la concorrenza tra le nazioni, perché ogni nazione si deve fare il petrolio proprio, il protezionismo comincia con Obama, insomma, e quindi chiaramente la terra viene sfruttata H365 all'anno, senza la possibilità che la terra, come l'operaio, possa riposare. Per cui Marx dice che il capitale distrugge le due fonti della ricchezza, il lavoratore e la terra. Ma La grande industria è quella, ma è invece che riprende il Marx, e tra l'altro nel passo, nel capitolo da cui Gianni ha tratto la citazione, Engels ripete moltissimo questo motivo di Marx, cioè dell'istupidimento del contadino e ammorbamento dell'operaio. E allora che cosa accade? Che la grande industria però crea le condizioni per il ricambio organico nel superamento dell'antagonismo tra città e campagna, perché questo è il problema, non la metropoli, è la rottura della metropoli, ma la rottura della metropoli non significa tornare al romanticismo della terra e all'unilateralità della terra, ma sulla base di tutto quello che l'era capitalistica ha fatto in termini di centralizzazione dei mezzi di produzione, eccetera, creare appunto le condizioni per poter unire le due cose, e cioè unire agricoltura e grande industria. Certo, industrializzazione dell'agricoltura, ma industrializzazione dell'agricoltura non nella forma capitalistica, che fa riposare la terra. Quindi qua la tesi di Engels non è, dice, torna al contadino, al piccolo appezzamento di terra che fa rispetta la pluralità delle culture, le biodiversità, eccetera. No, è possibile anche lavorare su grandi concentrazioni di terra, perché concentrazione prima e centralizzazione dei mezzi di produzione sono una base per aumentare la produttività, la forza produttiva del lavoro. Ma il problema è che, anche il problema, la soluzione è che, superando l'anarchia della concorrenza capitalistica, allora è possibile un'azione razionale che produca per questa via il ricambio organico, produca appunto per questa via la giornata lavorativa normale, perché la giornata lavorativa normale è questa, il riposo, la ripresa del lavoro, il riposo. Lo stesso problema avviene per la terra. E così, a che cosa serve allora il riciclaggio del rifiuto? Produrre piante e non malattie, dice Engels, ma noi lo possiamo leggere anche in altri termini. Serve per poter con essi fare nuovi prodotti, e quindi la progettazione, che come dicono gli studiosi in questo campo, non avviene solo in vista della performatività, ma avviene in vista del loro riciclo. E cioè perché? E perché l'umanità, appunto, è vivendo, è chiaro che certe risorse della terra si esauriscono però non solo ed esclusivamente perché è stato il capitalismo, perché l'umanità li usa, ma questo ci sta. Il problema è come però la terra possa rigenerarsi, come per la giornata lavorativa. Questo senso profondo di questa unità di città e campagna, così la giornata lavorativa, così la terra, e questo rappresenta un momento dello sviluppo dell'uomo.
Ecco,
io penso che sia talmente chiaro il discorso di Engels che non ci sia bisogno.
Ecco, una se posso, Giuseppe, volevo da questa esposizione fare un appunto riguardo a una questione molto attuale che, a mio avviso, non poteva essere affrontata all'epoca né dall'uno né dall'altro, cioè né da Marx né da Engels, che è quella dello sviluppo. E cioè, a prescindere dal modello di società, quindi che sia capitalistico o che sia di altro tipo, ovviamente fatte le dovute differenze, il problema che loro si pongono all'epoca tra città e campagna, oltre questi aspetti che tu hai sottolineato, è quello soprattutto relativo alla divisione del lavoro, e quindi di nuovo al problema dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Poco si pongono, e non potevano, io credo, altrimenti interrogarsi sulla finitezza delle risorse naturali, cosa che è venuta, diciamo, fuori col tempo, per cui oggi, diciamo, la problematica si è arricchita anche di questo aspetto, che non possiamo, almeno io penso, caricarlo sulle spalle dei due, ma che comunque è un passaggio ulteriore nel ragionamento riguardante il rapporto tra uomo e natura, uomo, natura e società, diciamo, in qualche modo. Ecco, che ne pensi?
Ma senti, un poco te lo stavo accennando prima, cioè sì, non potevano portarlo con l'evidenza con cui lo guardiamo noi, chiaramente, perché ce l'abbiamo ormai vicino, l'esaurimento nel giro di un centinaio di anni di alcuni elementi della scala degli elementi, insomma, quindi su questo. Però, voglio dire, la categoria che loro hanno elaborato, come ti dicevo prima, funziona se noi distinguiamo industria e uso capitalistico, perché questo è importante, perché se no c'è il rischio, diciamo, nell'appunto, che questo elemento poi non venga mantenuto. Cioè, ci stanno due livelli di esaurimento delle risorse. C'è un livello, diciamo, naturale, cioè gli uomini, intanto cominciamo col dire che la Terra stessa è una storia, la Terra stessa evolve, cioè, quindi ha un suo processo. Marx ha scritto tantissimo sulla storia delle rocce, perché si sviluppano, si consumano, si riproducono altrimenti, quindi c'è una storia naturale. E c'è certamente un'umanità che deve soddisfare i suoi bisogni, e quindi chiaramente è questo esaurimento delle risorse, questo qui, da un certo punto di vista, ci sta rispetto a uno sviluppo dell'umanità, perché la natura, perché gli uomini si appropriano chiaramente della natura. Su questo non c'è problema. Il problema è quando è che interviene. Interviene nella forma capitalistica, cioè come la forma capitalistica gestisce quel tanto di esaurimento delle risorse che appartiene all'ordine delle cose, e quindi lo gestisce aggravando la situazione, perché accelera un processo di devastazione. Cioè, il punto, io la vedo sempre su questo punto di distinguere industria da uso capitalistico. Allora, qual è il problema? Allora, la devastazione che nasce dallo sfruttamento capitalistico, quello scompare col capitalismo, con la scomparsa del capitalismo. Ma non scopare certo poi il problema del fatto che gli uomini non solo consumano le risorse, ma non dimentichiamolo mai, quella di Marx, va detto con chiarezza, non è una decrescita felice che sta, anzi, aumento dei bisogni, aumento proprio della potenza produttiva, ma bisogna sempre distinguere qui produttività da produttività capitalistica. E allora il problema è come si gestisce il modo umano, che significa anche capace di curare la natura, insomma, come si gestisce questo passaggio? E come si gestisce? Attraverso il riposo della terra e attraverso l'economia del riciclaggio, ma attenzione, non può essere il riciclo del contadino, insomma, è chiaro, non dobbiamo pensare all'immediato consumo domestico, ma a una progettazione degli oggetti che vada nella direzione poi del loro disassemblaggio e del loro riassemblaggio. Faccio un esempio, insomma, che appunto sentivo proprio all'Accademia, che tu citavi, insomma, la conferenza di un professore di chimica che si occupa proprio di questi aspetti. Allora lui diceva, per esempio, la bottiglietta azzurra o di plastica o quella verde di plastica, quella appunto non riescono, i raggi non mi ricordo che cosa, non riescono a scomporre i polimeri, e quindi invece quella trasparente si possono scomporre e quindi si può riciclare. Allora diceva giustamente lui, il discorso va fatto sulla progettazione, cioè prima che la performatività il disassemblaggio. È possibile socialmente fare questo? Perché è possibile socialmente? Perché sicuramente, se se la cosa fosse in termini così stretti, o per formatività o di assemblaggio, beh, allora pensiamo solo a elettrodomestici, eccetera, quando hanno abbreviato il tempo di lavoro domestico. Questa è una cosa che dobbiamo conservare, insomma, chiaramente. Ma attraverso un'economia socializzata, dove compare quella divisione sessuale del lavoro, la famiglia di un certo tipo, eccetera, e quindi dove l'alimentazione quotidiana e tutti questi aspetti riproduttivi vengono curati dall'intera società, dove c'è, diciamo, la ripartizione proporzionale del lavoro su tutti i membri della società abili a lavorare, allora attraverso questa ripartizione anche il prolungamento del tempo di lavoro che puntare sul disassemblaggio richiede, appunto, sarà possibile. Perché? Perché ho risparmiato, appunto, tempo di lavoro e quindi ho guadagnato tempo, perché appunto il lavoro viene gestito socialmente. Ho fatto solamente questo esempio per far vedere come solo un'economia pianificata può rendere produttivo il lavoro, e al tempo stesso questa produttività del lavoro non significa uno storpiamento della terra o uno storpiamento dell'operaio. Ecco, quindi io la vedo mantenendo però ferma la distinzione tra tecnica e uso capitalistico, perché altrimenti è facile, e questo è un rischio fortissimo dei movimenti ambientalisti, quello di riproporre il ritorno a situazioni e paradigmi che peraltro facevano parte di ben precisi modi di produzione. Non so se sono riuscito a impostare il problema.
Il problema, come tu sai bene, è piuttosto ampio, e magari chissà se possibile potremmo riprenderlo proprio su questo argomento specifico, perché è di forte attualità sicuramente. Direi che però, insomma, questa nostra conversazione, soprattutto vostra conversazione su Engels, è stata molto utile e interessante, e perciò se non avete altro da aggiungere, io non solo vi saluterei, ma soprattutto vi ringrazio per il vostro contributo, la vostra disponibilità, e dandoci un appuntamento magari appunto per altri temi e per altri momenti di approfondimento.
Certo, grazie a te per l'occasione.
Grazie a te, Giorgio, grazie a voi.
Bene, allora di nuovo buonasera e ci risentiamo senz'altro. Arrivederci, ciao.